14 maggio 1947, dopo l'esecuzione della piccola musica notturna, la serenata di Mozart eseguita dall'orchestra della Scala, il sipario si alza per la prima volta sul palcoscenico del piccolo teatro della città di Milano. ...1947, Italia anno zero. Dopo 5 lunghi anni di guerra, da nord a sud il paese è un cumulo di macerie. L'occupazione nazista e i bombardamenti alleati non hanno risparmiato nulla, né la carne degli uomini, né le case, né i monumenti. Anche a Milano la guerra ha inferto ferite profonde. Migliaia di case e fabbriche distrutte, il cuore stesso della città colpito dalle bombe e dei violenti raid aerei del 43 e del 44. I senza tetto sono più di 400.000. Anche la Scala, simbolo culturale e artistico della città, è stata sventrata dalle bombe. Sarà ricostruita a tempo di record. E Arturo Toscanini, tornato dal lungo esilio americano, la riconsegna ai milanesi l'11 maggio 1946 con un memorabile concerto. Anni dalla fine del conflitto mondiale, la città cerca faticosamente di risollevarsi, di ricostruire. La tragica esperienza della guerra e l'estrema ribellione alla dittatura fascista e all'occupazione nazista hanno creato, soprattutto tra i giovani, una coscienza nuova e la volontà di riedificare tagliando drasticamente con il passato, in tutti i campi, in tutti i settori della società.
Io mi ricordo che quando si propose il piccolo teatro alla prima giunta di Milano ci fu un personaggio molto importante di Milano, fra l'altro politicamente impegnato e non a destra, se vogliamo capirci, che disse: ma no, occorre il latte per i bambini, i vetri per gli ospedali, occorre pensare alla ricostruzione materiale del paese. E ci fu il sindaco Greppi e il vice sindaco Montagnani che risposero: no, una società si ricostruisce certamente sul piano materiale, ma altrettanto certamente sul piano morale.
Nel 1947 Paolo Grassi è un giovane intellettuale di 28 anni. Già attivo sui fogli universitari negli anni 30, ha diretto alcuni spettacoli teatrali, collaborando con l'amico Giorgio Streller e con giovani promettenti attori come Tino Carraro, Laura Dani, Vittorio Gassman, Franco Parenti. Ma è anche conosciuto come l'apprezzato curatore di una coraggiosa e ricercatissima collana di testi teatrali, stampati a partire dal 1944, da una piccola casa editrice, da Rosa e Ballo. Sono libretti preziosi per la qualità delle traduzioni. Vi collaborano tra gli altri Carlo Linati, Ervinio Apocar, Emilio Castellani, Carlo Bo, Gerardo Guerrieri. E specialmente per la scelta degli autori stranieri che Grassi, negli anni bui della Repubblica Sociale, pubblica nella sua collana. Nel catalogo figurano firme come Joyce, Georg Kaiser, Wedekind, Saroyan.
Il piccolo teatro ha seguito una sua linea estetica. Questa sua linea estetica nasce nel dopoguerra, nasce nel 1947, l'anno della fondazione del piccolo teatro. È un momento storico in cui, nascendo un teatro in Italia, non poteva e non doveva non tenere conto di una situazione generale. Abbiamo pensato, abbiamo sentito che la collettività italiana, il nostro pubblico in particolare, aveva bisogno, direi talvolta anche senza che se ne accorgesse, ma aveva bisogno di essere reinserita in quella corrente culturale e ideologica sulla quale si era mosso il mondo, l'Europa, durante i 20 anni di dittatura fascista. Questo non soltanto per il pubblico, forse, anche per noi, uomini di teatro, che eravamo rimasti isolati dal resto del mondo. Abbiamo cioè sentito necessario reinserire il teatro italiano, noi stessi ed il pubblico, nella grande corrente del teatro europeo, dalla quale noi eravamo rimasti quasi completamente assenti.
Giorgio Streller è un giovane triestino di cultura mitteleuropea, ma milanese d'adozione. In quel gelido febbraio del 1947 ha solo 26 anni. Nel 1940 si è diplomato all'Accademia dei Filodrammatici e subito dopo compie le prime esperienze come attore nelle compagnie di giro. ma è un inizio di soddisfazioni e di profondi disagi interiori.
Ricordo appunto il suo arrivo dalla Svizzera, un pomeriggio del maggio del 45, e immediatamente un nostro incontro in piazza Ober da un caffè. Giorgio, come stai? Sono mesi che non ci vediamo. Tutto quello che è successo, come ti trovi? Come la pensi? Che giudizio dai delle cose oggi in un'Italia diversa? Scoprimmo magicamente che il nostro giudizio era identico. Avevamo le stesse opinioni, avevamo compiuto le stesse scelte, uno lontano dall'altro, attraverso questa separazione. E lui mi disse: bisogna fare del teatro. Decidemmo insieme, diamo a Milano il primo teatro stabile, il primo teatro a gestione pubblica del nostro paese, non un teatro sperimentale, non un teatro d'arte legato a un animatore isolato, no, diamo un organismo che racchiuda in sé una grossissima motivazione d'arte e insieme la solidità di un'azienda e insieme la consapevolezza morale della struttura pubblica e insieme, attraverso questa consapevolezza, un rapporto assolutamente di tipo nuovo, non con il pubblico da organizzare, ma con la società nell'ambito della quale operare.
L'incontro tra Giorgio Strehler e Paolo Grassi risale alla fine degli anni 30. È l'inizio di un'amicizia e di un sodalizio che segnerà gran parte della sua vita teatrale. Nel 1941 Strehler si avvicina al gruppo palcoscenico diretto da Grassi, una nuova formazione teatrale che si propone di rinnovare il vecchio repertorio, dando impulso a un'arte drammatica più attuale. Ma Strehler non ha ancora deciso se continuare a recitare testi che non lo coinvolgono pienamente o se tentare di scegliere i testi da portare in scena. Nel 1943 la sua prima prova come regista nel gruppo universitario fascista di Novara, con tre atti unici di Pirandello. Poi la svolta drammatica della guerra, la rivolta al regime fascista, la resistenza e l'internamento in Svizzera nel campo di Mürren, dove continua a fare teatro con i compagni di internamento. A Ginevra nel 1945, durante l'emigrazione, Strehler, con lo pseudonimo di Georges Firmy, fonda la Compagnie des Masques e mette in scena testi di Hilliot e di Camus. Ma il giovane Strehler guarda più avanti, guarda il suo paese, dove tutto è da ricostruire, da fare. Forte anche delle sue esperienze maturate all'estero, pensa al rinnovamento del teatro italiano e al ruolo primario che deve assumere la regia teatrale come forma d'arte. È il caso che fa fermare Grassi e Strehler davanti al cinema Broletto, in via Rovello, del quale si ricordavano come di un cinemino per copiette. Grassi e Strehler entrano nel cortile e si trovano davanti ad una porta sbarrata da un lucchetto. Grassi non ci pensa due volte. Assesta un potente calcio e la porta di legno un po' sgangherata cede. Di fronte a Grassi e a Strehler appare una sala buia.
Andammo in giro a cercare una sala e trovammo questo vecchio, modesto cinema del dopolavoro civico di Milano, con l'acqua che filtrava. Fummo terrorizzati dalla scarsezza dei mezzi, dalla scomodità dell'ambiente. Mi ricordo, e ricorderò sempre, che dissi: Giorgio, te la senti di fare del teatro? Tu che dovrai combattere la tua battaglia in palcoscenico, mentre io la combatterò davanti a te, a destra di te, dietro di te, intorno a te, su un altro terreno. Te la senti su quel palcoscenico di combattere una battaglia d'arte? E mi ricordo che mi disse: lasciami pensare stanotte. E l'indomani mi telefonò e dice: Paolo, se marci tu, marcio anch'io.
Questo palcoscenico così piccolo, perché è rimasto piccolo, non è proprio quello che io scoprii una mattina insieme con Paolo Grassi, una mattina di sole, mi ricordo che faceva molto freddo, e noi penetrammo, direi che non è frazione, in questo luogo, che era poi un luogo terribile, un luogo tragico, perché qui dentro ci sono state le Brigate Nere, ci sono state le squadracce fasciste. Quando quella mattina noi poi salimmo per cercare di vedere se c'erano i camerini, sì, ci sono i camerini, e li trovammo con delle grate e con macchie di sangue sulle pareti e delle scritte, e li mettevano dentro lì, li chiudevano dentro in questi camerini. Oggi gli attori recitano ancora in quei camerini, perché sono rimasti quelli che sono con una manata di calce santa, pulita, netta, hai capito? Ma dietro ci sono ancora le tracce delle torture, delle sofferenze. Quindi questo teatro era un teatro inesistente praticamente, era diventato un cinema, poi diventò questo luogo di orrore. Lo scoprimmo così, entrando dentro da una porta là in fondo, nel buio, dicevano, no, ma qui c'è un teatro, insomma sì, c'erano delle poltrone, c'era un sipario tirato a metà, e c'era un raggio di sole bellissimo che entrava da quella parte lì e tagliava il palcoscenico come se fosse un proiettore meraviglioso. Era il sole, la luce del giorno, che tagliava questo palcoscenico e aveva fatto lo spettacolo per noi. E mi ricordo che io giù là, con Grassi, dicevo, ma guarda, sembra che abbiano fatto apposta l'illuminazione. E Grassi mi disse, ma tu in questo spazio, che era più piccolo di questo, perché c'erano 2 metri di meno di fondo e c'erano 2 metri di meno ancora di ampiezza, i posti non erano 500 come adesso, ma erano 400 circa, la struttura era pressappoco questa, ma non era questa, e mi dice, ma tu te la senti di fare non uno spettacolo o due, ma ci buttiamo in questa avventura, io mi butto, ma tu devi fare poi spettacolo su spettacolo, chissà, noi pensavamo al futuro, pensavamo. E io dissi a Grassi, mi ricordo, lasciami solo, facevo un freddo boia, mi sono seduto in mezzo al paltò addosso, e sono rimasto lì a lungo, sembra. Io non mi ricordo quanto tempo sono rimasto, perché so che a un certo momento Grassi mi dice, ma cosa fai? Puoi diventare una stalattite? E io dice, ma quanto tempo sono? Ma sei già un'ora che sei lì. E io evidentemente in quell'ora stavo pensando, ma si può fare dentro qui questo e quest'altro, si potrebbe anche fare, ma forse sì. Cioè, praticamente scorrevo nella mia testa quello che si sarebbe potuto fare e non fare per ragioni proprio di spazio, no? Certamente uno spettacolo con 50 persone non si poteva fare.
Quando il sindaco Aldo Greppi affidò il teatro di Via Rovello a Grassi e Strehler perché dessero vita al primo teatro pubblico italiano, la struttura contava solo su 3 persone, i 2 fondatori e un fattorino prestato dal municipio. Mancava ancora una figura essenziale, una segretaria. Grassi la trovò al Circolo Diogene di Via Filodrammatici, un ritrovo di teatranti e di appassionati di teatro che lì si incontravano per discutere degli ultimi copioni pubblicati dalle riviste Dramma e Sipario o delle regie di Luchino Visconti, di Giorgio Strehler, di Orazio Costa, di Vito Pandolfi. Frequentava quelle riunioni domenicali anche Nina Vinchi, una giovane segretaria dell'Unione Nazionale Arte Teatrale, l'agenzia diretta da Remigio Paone, che si occupava delle tournée delle compagnie teatrali. Fu il regista Vito Pandolfi a presentarla a Grassi e il 1 d'aprile del 1947 Nina Vinchi entrò a far parte del grande progetto.
Loro sapevano che io avevo già lavorato in teatro e bene anche il mio lavoro artistico, ma amministrativo, così direzionale, diciamo, lo facevo bene, lo conoscevo, insomma, e mi hanno chiamata e sono rimasta sempre lì. Quando ho visto come andavano le cose, come interpretavano i lavori, i lavori importanti, ho detto, un teatro che resiste. L'interesse del pubblico all'inizio era per questa forma di teatro che non c'era mai stata qui in Italia, mentre era già nota in Francia. Una forma nuova di teatro con problemi organizzativi e di soldi. Eravamo diffidati di stare attenti, ma hanno sempre visto le cose fatte da Strehler, erano tutte cose, anche senza soldi, lottavamo con fornitori eccetera, ma erano tutte cose di grande rilievo artistico.
L'atto costitutivo del piccolo teatro viene redatto presso il notaio Pietro Maissin e oltre alle istituzioni firmano il documento centinaia di generosi milanesi dell'alta borghesia, forse gli stessi Comenda che non molti anni prima andavano in visibilio per Berrini e San Benelli e fischiavano la piccola città di Thornton Wilde e che ora forse cercano di farsi perdonare i propri peccati. Giovanni Pirelli versa 200.000 lire, Giovanni Falche 10.000, Anna Brusadelli 20.000, la Snia Viscosa 1.050 lire.
È stato fondato esattamente il 14 maggio 1947, in un momento particolarmente felice, quando dopo la liberazione nell'Italia, soprattutto nell'Italia del Nord, vigeva un movimento spontaneo di ricostruzione nazionale, uno slancio su un terreno di fiducia, di solidarietà, di unità spirituale fra gli italiani. Ed è stato proprio grazie a questo particolare momento storico che si è potuta trovare nella città un terreno di intesa sul quale costruire un organismo culturale che non poteva prescindere proprio da una grossa radice cittadina, da grossi interessi civici, da legami profondi con la società milanese prima e italiana quindi.
Antifascisti, socialisti, Grassi e Strehler conquistano subito l'appoggio di Antonio Greppi, primo sindaco socialista della Milano liberata e a capo di una giunta formata da socialisti, comunisti e democristiani, che in breve tempo approva la delibera per il loro progetto di teatro pubblico. Un teatro pilota, compagnia stabile, foglio paga complessivo di 40.000 lire al giorno.
Non è mai avvenuto che Giorgio Strehler ed io ci si sia seduti intorno a un tavolo e ci si sia detto, come si usa oggi, con documenti, ecco, questa è la spartizione dei nostri compiti. Non c'è un documento, non c'è una lettera di impegno reciproco fra Giorgio e me o fra Giorgio, Nina e me. Tutto è avvenuto naturaliter, è avvenuto secondo un empirismo giorno per giorno. Praticamente, scegliendo la strada dell'intellettuale organico, dell'operatore culturale, dell'inventore di un teatro stabile, di un teatro di gestione pubblica, io mi sono distaccato volontariamente dal palcoscenico, dove ho intuito che Giorgio Strehler aveva delle qualità maggiori, più mature delle mie. Cioè ho cercato di realizzarmi in un settore indispensabile della globalità del teatro, mentre Giorgio si realizzava nell'altro emisfero. Io sostengo, e l'ho anche scritto, che senza di me Giorgio Strehler oggi non sarebbe Giorgio Strehler. Al tempo stesso affermo, con lo stesso impegno, che senza Giorgio Strehler io oggi non sarei Paolo Grassi. Cioè c'è stata una integrazione, una complementarità di compiti che ciascuno ha svolto con assoluta indipendenza e autorità nel proprio settore. Giorgio, re sul palcoscenico, io totalmente libero e con tutta la mia autorità in tutto il resto dell'attività. Come ho detto, Giorgio non sarebbe Giorgio senza Grassi e Grassi non sarebbe Grassi senza Giorgio. Io direi che noi due non avremmo potuto compierci senza questo terzo elemento che fa parte del nostro mito, grande o piccolo che sia, appunto, e che si chiama Nina Ricci. Nina è sempre stato un elemento di raccordo fra due personalità dirompenti come quella di Giorgio e mia. E Nina ha sacrificato se stessa alla gloria di Giorgio, al successo mio. E questo è il debito perenne che noi abbiamo verso di lei. Lei ha dato tutto e non ha chiesto nulla.
È un rapporto complicato quello dei due dioscuri, che col tempo e con l'impegno della gestione del piccolo teatro assume i toni drammatici di una sofferta incompressione dei rispettivi ruoli. Da una parte le esigenze assolute dell'arte, Strehler. Dall'altra la comprensione di tali esigenze, ma da convogliare sempre nell'ambito di una necessità organizzativa ed economica, Grassi. Un sofferto sodalizio testimoniato dalla copiosa corrispondenza tra i due vecchi amici. Milano, 14 settembre 1948. Martedì, ore 22. Caro Giorgio, ricevo il tuo espresso. Drammatico come sempre, inutilmente drammatico, inutilmente suicida. Dal 1939 io ricevo lettere tue tragiche e annuncianti catastrofi e sofferenze estreme. Dal 1939 il nostro carteggio porta da parte tua sempre tristezze senza pari, disperazioni, esasperazioni, sfiduce, dissolvimenti, manie di persecuzione, eccetera. Capisco perfettamente cosa significa l'ambascia per la perfezione non raggiunta, per un non finito artistico, per le difficoltà del lavoro, per il dubbio della riuscita o peggio della materia su cui si lavora. Ma santo cielo, è sempre così per te, è sempre stato così anche per le cose più riuscite e più compiute. Ma questo non deve andare a danno della salute, non deve uccidere un individuo ogni volta che questo individuo affronta una prova.
Aneddoti fra Giorgio e me o del piccolo ce ne sono purtroppo fortunatamente moltissimi. Uno abbastanza tipico della nostra psicologia è questo: una volta Giorgio ed io abbiamo litigato fortemente, fortissimamente, e a un certo momento Giorgio esce dal piccolo urlando, sbattendo la porta e dicendo: vado a prendere una rivoltella e lo ammazzo, alludendo a me. A questo punto io mi prendo preoccupazione e dico a Nina: ma Nina, che si fa? Questo ha perso la testa, questo adesso fa quello che non dovrebbe fare. E Nina mi risponde con assoluta tranquillità: ma cosa vuole dottor Grassi? Lo citavo del lei, cosa vuole dottor Grassi? Non ha un soldo, come fa a comprare una rivoltella? 5 minuti infatti Giorgio tornava completamente scaricato, noi ci abbracciavamo e ricominciavamo a conversare.